Agronauti, il programma più manzo di Radio Statale.
Ed eccoci tornati, signori e signori, qui gli agronauti di Radio Statale, in onda come sempre, ogni martedì alle 21.
Wow.
Qui con me in studio abbiamo Tommaso Morelli.
Ciao ragazzi, come va?
E Alessandro Sparano da Funk Soul Brother.
Bella, bella agronauti.
Ormai agronauta ad honorem.
Effettivamente sì, oramai Yo. Sei nel team.
Yo, gran video, avete pubblicato un gran video, raga.
Ti è piaciuto?
Molto.
Quanti like hai messo?
Molto. Io ho messo un like e ho anche commentato. Ma a parte questo, devo dire che era proprio... cioè, il video era fatto bene. Cioè, ti prendeva. Non so come dirti. Io sono arrivato alla fine. Mi avete trascinato fino alla fine. Nel senso che ero lì preso dal video. Non ha annoiato, cioè non l'ho cambiato, no, a zero. Cioè
no,
proprio
dall'inizio alla fine.
Dall'inizio alla fine e soprattutto al punto, cioè nel senso che tanta roba, siete riusciti a montarlo in una maniera accattivante. Ecco.
Beh, qui dobbiamo ringraziare il nostro caro Sami che col montaggio ci ha messo proprio anima e corpo.
Esattamente, grande. Tra l'altro ci dovremmo ritrovare forse ancora dopodomani a montare altri video. Intanto cominciano ad arrivare i primi cuoricini.
E chi sarà mai?
Sarà Steve Pastor.
Esatto, esattamente. Bene, ragazzi, non perdiamoci troppo in chiacchiere e meno male anticipiamo quello di cui parleremo oggi, 30 gennaio
2018. La puntata è particolare. Per la prima volta noi agronauti, oddio, prima parleremo sempre di alimentazione, ma attenzione, lo faremo con un ospite che entrerà in comunicazione telefonica con noi fra qualche minuto. La puntata è dedicata, per essere precisi, a nutrizione e sport.
Quindi due cose che ultimamente sono argomento principale per molte persone che tengono al proprio fisico.
Sì, 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 ma non solo al proprio fisico, anche tranquillamente a chi volesse fare uno stile di vita più sano.
Sì, molto tranquillamente, c'è chi a seconda dell'attività fisica che compie segue un'alimentazione ben diversa, poi a seconda anche dei suoi gusti o dei suoi disturbi alimentari.
Bene, a questo punto direi andiamo subito in stacco musicale con una canzone che tutti i nostri ascoltatori conoscono, è un richiamo alla nostra giovinezza. Chi non ha mai giocato a FIFA 2000?
Perché è giovane e bello e anche abbronzato.
Evviva!
Va bene,
un gesto tattico, atletico e balistico davvero davvero da ammirare.
Questa è Stop the Rock degli Apollo 440. Ciao.
Che bello inglese.
Paranoia, can't stop the rock. Shake my paranoia. to the groovy.
Ed eccoci ritornati sulle frequenze digitali di radiostatale.it. Qui con noi abbiamo Sergio Roberto. Un attimo.
Bene, adesso pronto. Ci senti?
Sì, vi sento voi.
Non ci senti, aspetta.
No.
Io vi sento.
Bene.
Sento bene.
Bene, ora ti sentiamo pure noi. Aspetta che sistemiamo un attimo.
Prego, passami pure il cellulare senza problemi.
Vai.
Vai. Parla.
Forse è meglio.
Ciao Roberto.
Vi sento molto bene. Ciao ragazzi.
Ciao Roberto. Allora, prima di tutto vorremmo chiederti di presentarti inizialmente.
Intanto vorrei scusarmi per non essere lì perché nella presentazione dico che sono un medico. E purtroppo in ambulatorio può succedere sempre di tutto. E
ma lo capiamo.
Stasera last minute non sono riuscito a venire e ci tenevo parecchio. Anche perché vi ho visto l'altro giorno e vi ho conosciuto l'anno scorso al campionato di facoltà. Come dicevo, sono un medico laureato in statale, sono dietista sempre laureato in statale e anche biologo. Quindi era un programma che l'anno scorso quando avete fatto in campionato di facoltà mi è interessato e un paio di domande me le avete fatte anche l'anno scorso, se vi ricordate.
Sì, ci ricordiamo molto bene. Il problema è che purtroppo quella puntata l'abbiamo dovuta cestinare perché in post-produzione, tra una serie di rumori di sottofondo, è uscita veramente, veramente male.
Quindi è un peccato.
Peccato.
Esatto.
Peccato, sì. Va bene, a questo punto procediamo con la prima domanda di questa, anzi la seconda domanda di questo format. Allora, un attimo.
Adesso andiamo a recuperare 2 secondi le domande che sono qui. Ecco, vabbè, ti sei presentato come si deve. Adesso ti faccio una domanda. In ambito sportivo, mi senti?
Sì,
perfettamente,
sento.
Perfetto. Quindi, ripeto, in ambito sportivo, quanto è importante una dieta ben bilanciata? Ovvero, varia molto da disciplina a disciplina o ci sono dei punti in comune, quindi alimenti che non vanno mai assunti o che devono essere sempre presenti in una dieta per un atleta a livello agonistico, principiante, in qualsiasi sport?
Allora, tutto ciò che è naturale, non c'è niente che non va assunto. Quindi non esiste alimento che teoricamente non va assunto. Come hai detto tu, è giusto che sia bilanciato. Quindi qualsiasi alimento è giusto che venga bilanciato. Sì, da sport a sport dipende anche dalla quantità di calorie che uno brucia e anche dalla quantità di proteine che uno uno ha necessità, cambia, può cambiare il tipo di alimentazione. Diciamo che uno sportivo ovviamente ha una necessità rispetto ad altri di seguire, soprattutto lo sportivo agonistico, di seguire una dieta molto ben bilanciata, soprattutto nei livelli in cui gioca. Cioè, se è uno sportivo a livello nazionale, hanno delle diete molto ferree, sono molto seguite e molto alla lettera. Però anche, diciamo, per una persona che fa sport giornalmente, una dieta, se è ben bilanciata, lo aiuta anche a superare alcuni suoi limiti e a raggiungere alcuni, perché poi lo sport, qualsiasi tipo di sport, e soprattutto anche superare i limiti con se stesso.
Esattamente.
Quindi, per arrivare a determinati livelli, per arrivare a determinate pre-performance, la dieta assolutamente aiuta.
Molto, molto interessante.
Ma tu che cosa consigli quindi ad una persona che magari sta cominciando adesso a tornare in palestra dopo le vacanze di Natale? E cosa invece consiglieresti ad una persona che sta facendo sport da un mese e mezzo, per esempio?
Per esempio, dopo... un atleta di rugby dilettante.
No, però no. Aspetta. Ma se vai già sull'atleta di rugby, stiamo parlando di livelli comunque esatto, di sport esatto, alti. Esatto. Parliamo di persone magari un pochino più normali. Quindi
allora, io intanto consiglio, ci sono un milione di diete in giro, le diete per dimagrire funzionano tutte, perché tutte le diete che abbiamo sono diete che lavorano sull'ipocalorico. Il problema è che, come avete detto voi, per chi finisce, cioè post vacanze natalizie, dove abbiamo preso dei chili e iniziamo poi a metterci a fare sport, la dieta, quella migliore in assoluto, è quella che noi chiamiamo la dieta mediterranea, cioè che noi banalizziamo con dieta mediterranea. In realtà è una dieta, la parola più giusta è bilanciata, quindi con un bilanciamento delle calorie che può essere suddiviso con un 50-55% di carboidrati, 30-35% circa, 25-35% di grassi e dai 10-15% di proteine. Certo, se una persona deve fare sport a livello amatoriale, con questa suddivisione poi ovviamente si può anche organizzare a lui in base a come e quello che mangia, diciamo è l'equilibrio giusto, non bisogna né cedere da una parte né dall'altra. Ovviamente poi dipende il tipo di sport che fai, la quantità di proteine potrebbe anche alzarsi di un po', perché comunque il muscolo viene utilizzato, e quindi un attimino ribilanciarle in maniera diversa. Però per un atleta dilettante io terrei una dieta bilanciata con il bilanciamento della dieta mediterranea, quella che conosciamo noi.
Ad esempio, io ti parlo come ex atleta di pallanuoto. A livello principiante, comunque sono ancora legato a questo mondo perché comunque sono arbitro e poi mi diverto anche a seguire un po' i ragazzini che comunque ero solito vedere durante gli allenamenti. Tu cosa consiglieresti come dieta per un pallanuotista dilettante, a livelli dilettantistici?
Beh, io gli consiglierei, ripeto, soprattutto per il pallanuotista, più che una dieta, io in questo caso non mi piace usare la parola dieta, mi piace usare più la parola educazione alimentare.
Sì, mi sembra più corretto, perché dieta serve dieta, più per perdere.
Sì, la dieta si usa sempre o con l'idea di perdere chili oppure con l'idea di curare qualcosa. In questo caso è più un'educazione alimentare per migliorare le performance. Quindi, come educazione alimentare, intanto gli darei alcuni consigli sugli alimenti, diciamo, da privilegiare. Quindi, soprattutto, diciamo, visto che le prime carenze, ripeto, sono carenze di vitamine, sali minerali e proteine, perché bene o male di carboidrati e di grassi ne mangiamo anche in eccedenza. E quindi le prime cose da assumere, da aumentare, soprattutto, sembra banale, ma è la realtà, frutta e verdura. Quindi, perché poi soprattutto uno che fa pallanuoto, uno che fa sport, dove c'è un consumo di energie, e anche il pallanuotista, che non sta a testare l'acqua,
Te lo posso confermare, te lo posso confermare, non è per niente come dicono molti, che tanto sei in acqua, non fa niente, invece anzi, al contrario.
Non se ne accorge, ma suda, ok? Comunque consuma un sacco, anche se lui non se ne accorge, consuma un sacco di minerali, esatto, e di vitamine. Quindi la gente tende poi sempre a prendere integratori, tende a prendere... Se invece uno consumasse frutta e verdura in maniera giusta, le integrazioni non servirebbero. Quindi in questo caso io consiglierei un utilizzo della frutta e della verdura, diciamo in maniera equilibrata o addirittura un pochettino di più del solito, per equilibrare questa carenza poi che c'è di vitamine e di sali minerali.
Molto, molto interessante. Io poi adesso ti faccio un collegamento con un'altra cosa. Tu hai parlato di... stiamo parlando comunque di diete, di educazione alimentari. Ecco, nel caso un atleta comunque abbia delle restrizioni a livello alimentare legate alla religione o magari intolleranze o scelte alimentari, la carenza di proteine animali o quant'altro, è facile per un atleta sostituirle con proteine di origine vegetale, oppure cioè puoi sostituire il quantitativo di proteine animali consumate con la stessa, con lo stesso rapporto, oppure c'è uno squilibrio?
Sì, allora ti dico, io sono sempre stato scettico anche sulla alcune, allora ci sono alcune diete, allora ci sono integratori che servono proprio per integrare le mancanze o diciamo le carenze, e poi ci sono alcuni alimenti invece che uno per esempio è obbligato a prendere. Ci sono persone che sono obbligate a prendere la B12, ci sono persone che sono obbligate a prendere il ferro, obbligate a prendere il ferro. Per queste diete che hanno molte restrizioni, che possono essere per scelta propria, per scelta religiosa, per qualsiasi tipo di scelta, ripeto, io ero sempre molto, avendo fatto molta ricerca, sempre molto scettico, soprattutto per chi fa sport, nella dieta vegetariana. Invece negli anni e nello studio mi sono reso conto che una dieta vegetariana può, uno sportivo vegetariano può riuscire a non avere alcun tipo di carenza, non avere alcun tipo di necessità di integrazione, però è difficile, inteso che deve sapersi equilibrare bene, perché le carenze più che delle proteine animali e vegetali, le carenze sono nel ferro, nello zinco, sì, esatto, nella B12, in questo tipo di nutrienti che mancano. Quindi se riesci a equilibrare bene queste carenze con le uova, con il latte, con i latticini, riesci anche a far sport ad alto livello nonostante tu sia vegetariano. Quindi la dieta vegetariana seguita bene e ben equilibrata non ha alcun problema, cioè non crea alcun problema per uno sportivo.
Una domanda.
Al contrario, devo dire, anche parlo a livello medico, biologico e anche dietistico, la dieta vegana ha delle grosse carenze, ha oggettivamente delle grosse carenze. Io non voglio dare giudizi sulle scelte, non voglio dare giudizi su niente, io parlo assolutamente in modo oggettivo e scientifico. Le carenze sono grosse e queste grosse carenze vanno poi perché la gente all'inizio non le sente le carenze di microalimenti, ok? Tutti quelli che adesso diventano vegani, a parte che l'80% dei vegani torna a essere vegetariano o onnivoro,
diciamo
non
che gli manca il sapore della carne alla brace. Un po' per
sì,
prenderla a sorridere,
è proprio il fisico stesso che secondo me dopo un po' ti richiede.
Immagino.
Sì, e poi non lo so, un filo di giudizio lo metto nel dire: certo, fai una scelta vegana per motivi sociali, motivi etici, e poi sei obbligato a prendere degli integratori che comunque vengono fatti da alcune ditte farmaceutiche che l'etica e il sociale non la seguono proprio sempre, ok? Quindi preferirei più, anche per uno sportivo, piuttosto una dieta vegetariana. Ricordiamoci che il ferro, quando uno dice ma il ferro è lenticchie, ma il ferro biodisponibile è quello che interessa, e la biodisponibilità del ferro nelle lenticchie è molto minore della biodisponibilità del ferro nella carne. Quindi biodisponibile vuol dire il ferro che noi riusciamo realmente ad assorbire. Quindi, cioè, ci vorrebbe mezzo chilo di lenticchie per una bistecca, ma chi è che riesce a mangiare oggettivamente mezzo chilo di lenticchie? Quindi deve riuscire a suddividere bene anche gli alimenti. Però, come hai detto tu, nello sport, per non divagare troppo, una dieta vegetariana, una dieta vegetariana si può portare avanti. Invece, per quanto riguarda le credenze religiose, ci sono molte cose, cioè tipo il Ramadan non ci puoi far niente, e lì non devono bere, non hanno molte restrizioni, devono riuscire loro a in qualche modo
lì non puoi...
a organizzarsi
lì se
anche soprattutto il bere è il problema,
sì, perché... lì se un allenatore ha il problema con un ragazzo che sta seguendo il Ramadan, immagino che prende provvedimento di non farlo allenare per evitare comunque
sì, però poi lì ripeto, è la famiglia, è il ragazzo stesso, esatto, che poi può, cioè, si può allenare per i fatti suoi,
esatto,
quindi non è che... Però, ripeto, lì l'unico vero rischio è il bere, quindi l'idratazione. Ricordiamoci che una buona idratazione aumenta del 70% i risultati finali.
E questa è una cosa molto interessante.
Bene, se uno non si idrata bene, perde il 30% dell'allenamento. E la gente tende a idratarsi quando ha sete. Quando hai sete vuol dire che già da 10 minuti non stai dando il 30% di quello che potresti dare.
Questa è una
vuol
cosa...
dire che dovresti bere poco e spesso. Questa è una cosa molto sottovalutata da chi si allena.
Questa è una cosa molto particolare, molto interessante. Ecco, Giacomo, avevi una domanda riguardo?
No, in realtà volevo porre una domanda, ma mi ha già risposto senza nemmeno porla. Bellissimo, mi piacciono queste interviste
dove
mi anticipano la risposta, è fantastico. Io direi a questo punto andiamo 2 minuti e 45 secondi in pausa con una canzone degli Schiantos intitolata Gelati.
Bella lì.
La mia vita è nella fretta, la mia strada si è ristretta, la mia casa è una cantina, la mia vita è in officina. Il lavoro a me mi stende e per giunta non mi rende. Per comprarmi una maglietta ho venduto la mia lambretta. Ma quando prendo lo stipendio i gelati me lo spendo. I gelati sono buoni ma costano milioni. I gelati sono buoni ma costano milioni. I gelati
E sulle note di I Gelati degli Schiantos, ricordiamo che i gelati sono buoni, come canta.
Ma non fanno bene.
No, 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 i gelati fanno benissimo. Io seguirei una dieta, una, anzi un'educazione alimentare, anzi una diseducazione alimentare solo di gelati.
Ma sai, vuoi sapere una curiosità? A me hanno parlato di una dieta dove su 7 giorni su 7 mangi solo pizza. Solo pizza.
Qui il nostro Bruno Martone, un agronauta che oggi non c'è, secondo me è l'inventore.
Io, non,
colui che la
io non so se funziona. Praticamente questa dieta dice di mangiare 7 giorni su 7, o a pranzo o a cena, una pizza marinara, ovvero quella senza formaggio, senza mozzarella.
Vedremo, faremo una prova. Gli agronauti
io
fanno una
io
prova.
Non sono tanto convinto dell'efficacia di questa dieta basata sulla pizza, però è tanto gustosa.
Allora,
buona, di sicuro.
Quella
buona
lì, quella,
sicuramente.
Quella, dipende se la sai fare bene anche.
O se hai un pizzaiolo bravo.
O se hai un pizzaiolo bravo.
Va bene, a questo punto, Tommaso, continuiamo pure con.
Bene. Quindi, un'altra domanda è. Come dire, è una domanda molto particolare. È plausibile durante la formulazione di una dieta considerare anche la sostenibilità ambientale di un alimento? Ne abbiamo parlato prima, vorrei un po' puntualizzare su questa cosa. Ovvero, io posso anche fare una dieta, una educazione alimentare sportiva, valorizzando e sostenendo un alimento, cioè posso basarmi su quell'alimento e poi sostenerlo nella mia dieta.
Un alimento singolo?
Sì, un alimento singolo o anche un gruppo di alimenti. Ad esempio, io ho citato adesso prima questa dieta della pizza, cioè io nella mia dieta potrei valorizzare la pizza.
Potresti valorizzare la pizza? Potresti valorizzare la pizza se sopra la pizza gli mettiamo un sacco di verdure diverse ogni volta che la facciamo. Quindi io mi valorizzo una pizza e sopra magari una volta ci metto un sacco di verdure e melanzane grigliate, un'altra volta ci metto i peperoni, un'altra volta ci metto le zucchine, una volta potrei metterci la bresaola.
Quindi
potrei
andare,
se sono uno sportivo, potrei inventarmi alcune pizze. Una volta ci metto l'uovo, per esempio, uova e asparagi.
Beh, ci sono pizze.
Magari una volta si potrebbe anche fare. Perché comunque se ti tieni sui 70 grammi di pasta per la pizza, alla fine è come se stessi trasformando i carboidrati della pasta, del riso, nella pizza.
Sì.
Certo, sono carboidrati semplici. Quindi
quello è una cosa su cui bisogna anche tenere a mente, perché la differenza che si può avere mangiando o il pane o la pizza è notevole rispetto a mangiare magari riso o pasta.
Beh, certo.
Perché
certo,
hai un quantitativo
che pasta che riso,
sì,
cioè,
hai un quantitativo di amidi ben diverso. Hai una concentrazione di amidi ben diversa tra queste due tipologie di alimenti.
Ci sono dei picchi di scusate, ma sono anche un po' stanco dopo tutta la giornata.
Ah, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
Ci sono dei picchi diversi rispetto al tipo di carboidrati che stiamo ingerendo. Quindi assolutamente bisogna. Una cosa che la gente dovrebbe capire, secondo me, bisogna puntata intera tra la differenza tra le fibre solubili e le fibre insolubili.
Dovrebbe parlare
per una puntata intera.
Sì, sì.
Non una, ma
poi,
cioè,
poi anche la differenza tra cosa la gente pensa che sia digeribilità e quello che è in realtà digeribilità. Perché io sento molte persone che dicono ma io mangio il pane integrale perché è più digeribile, pensando che quello perché mi depura di più. È giusto se tu non intendi quell'aspetto. È sbagliato sotto un altro aspetto, perché assumi meno, perché il tuo organismo fa più fatica ad assorbire, perché è una fibra meno lavorata, è una fibra più grezza.
Dipende poi anche che tipo di cioè, per esempio, ti faccio un esempio banale, come dici tu, essendo una fibra ricca magari di lignina o cellulosa, non viene digerita
del tutto.
Purtroppo non abbiamo i batteri che digeriscono queste sostanze, e banalmente, uno che ha problemi intestinali, uno che ha problemi di coliti, che gli dicono mangia verdure, oppure mangia anche chi ha problemi di... è una cosa che può succedere, di emorroidi, perché è una cosa molto comune. La gente deve capire la differenza delle verdure che dalle verdure che deve mangiare.
E questo è importante.
Perché le verdure ricche di lignina e cellulosa, uno che inizia a mangiare un sacco di insalata e ha problemi intestinali, non è un bene, perché questa insalata, questa cellulosa, crea tipo delle vere e proprie dighe, come quelle dei castori, perché la lignina e la cellulosa non le digeriamo, non le possiamo digerire, no, creano delle dighe come castori. Uno che ha problemi intestinali peggiora solo la situazione. Uno dovrebbe mangiare.
Quindi è anche importante per una dieta sapere cosa un alimento contiene, le sue percentuali, e poi anche riflettere sul nostro, sulla nostra,
sul nostro stato di salute, cioè sui suoi eventuali problemi.
Assolutamente, esatto. Anche sui nostri problemi fisici in generale.
Quindi prima di poter formulare una determinata alimentazione, che sia per uno sportivo di qualsiasi livello, sia ma anche per una persona normale, prima di poter procedere su questo bisogna conoscere molto bene il proprio corpo, insomma.
Assolutamente. In realtà un dietista non potrebbe fare una dieta a meno che non fa educazione alimentare, perché vorrei sottolineare questa cosa che è importantissima: le diete le possono fare solo i dietologi, i dietisti e i nutrizionisti con la nuova legge. Nessun'altra categoria può fare le diete oltre a queste tre persone. Quindi, dietisti, dietologi e nutrizionisti.
Quindi il medico di base non può farti una dieta.
Teoricamente potrebbe fare, cioè per quanto medico potrebbe fare educazione alimentare anche lui. Però gli stessi dietisti e nutrizionisti possono fare educazione alimentare e diete normocaloriche. Teoricamente la legge dice che se tu devi fare un'ipocalorica o una dieta con persone che hanno problemi fisici o problemi di salute, comunque prima devono passare da un medico. Quindi dovrebbero andare dal medico e poi andare dal dietista e nutrizionista. Oppure andare direttamente dal dietologo, che è sia medico che dietista.
Molto...
Sono un po' cose che molte persone non sanno.
Questa cosa non la sapevo della nuova legge. Questa cosa della nuova legge non la sapevo.
No, queste cose sono, cioè la legge dice così, poi nel mondo, ripeto, in Italia ognuno la fa come vuole, cioè sì, anche le scienze motorie si mette a fare diete, anche i fisioterapisti fanno diete in Italia, anche un sacco di altre categorie fanno diete, ma non potrebbero farle.
Anche privati cittadini oramai, basta digitare su Google dieta ipocalorica, sì, senza bla bla bla, e ti esce questo signore o signora o ragazzo o ragazza che si è inventata una dieta miracolosa e che la mette a disposizione.
Infatti bisogna sempre prendere con le pinze, anzi credere a poco, cioè non a credere a poco, perché comunque ci sono anche cose vere su internet, eh. Io sono uno dei primi che va a cercare su internet, però bisogna avere delle basi scientifiche sotto per poi leggere su internet le cose. E questo... Se uno ha una base scientifica, su internet trova di tutto e non sa come filtrare la realtà scientifica dalle credenze e dalle fake news.
Questa è proprio la cosa su cui gli agronauti sono nati: informare a livello proprio mirato le persone, informare nel nostro campo agroalimentare e, diciamo, non credere a tutto quello che passa per internet, prendere tutto con le pinze e avere una buona base scientifica. Questo è bene o male anche quello.
Se no non ci sarebbero, cioè se no è inutile che studiamo noi, è inutile che studiate voi,
esatto.
È inutile che si studia, perché se torniamo nel Medioevo dove la gente credeva alle streghe, ok?
Bene, io direi l'ultima domanda, ad esempio la tipologia di produzione di un alimento. Prendo, non lo so, il formaggio, che alcuni formaggi vengono lavorati con tipi di latte diversi, magari latte crudo, latte pastorizzato. Quindi il cambio della materia prima può andare ad influenzare il funzionamento?
Più che il cambio, diversi trattamenti, sì, chimici, fisici o biologici, sì, della materia.
Una materia, meno male la stessa, con trattamenti ben diversi, può cambiare, avere effetti sul funzionamento della dieta?
Allora, ti rispondo facendo un esempio un po' più che si capisce, un po' più calzante, più che con latte ti rispondo con l'olio.
Ah.
Con l'olio extravergine d'oliva o con gli altri tipi di oli. L'olio extravergine d'oliva è l'unico che non è trattato a livello chimico e non è trattato a livello fisico, ma solo trattato a livello meccanico. Lavorandolo a livello meccanico non vengono alterate le sue proprietà. Quindi in una dieta, se abbiamo bisogno di antiossidanti e abbiamo bisogno di altri elementi, siamo sicuri che con l'olio extravergine d'oliva non vengono modificati. Altri oli, per renderli trasparenti, soprattutto quelli di semi, vengono trattati sia chimicamente che a volte fisicamente, quindi con calore o con filtraggi. Questo va a far sì che alcune proteine si denaturino e alcune caratteristiche cambino. Quindi nella dieta in sé io metterei sempre solo olio extravergine d'oliva, olio extravergine di oliva, non olio di oliva, perché anche l'olio di oliva viene mischiato con un olio trattato chimicamente o fisicamente. Quindi diciamo che il trattamento può cambiare alcune cose. I trattamenti, come hai detto tu, fisici, chimici, possono denaturare alcuni tipi di proteine, e quindi nelle diete quelle dove devi essere precisissimo, esempio quelle per chi ha problemi di malattie metaboliche, bisogna assolutamente stare attento a queste cose, quindi ai tipi di oli o ai tipi di alimenti come vengono trattati. Certo, non dobbiamo neanche fissarci troppo, perché una persona sana, se una volta si mangia l'olio di mais o l'altra volta l'olio di arachidi, una volta ogni tanto, non succede niente. Però l'unico olio teoricamente da utilizzare anche per friggere, anche se molti dicono che rimane un sapore forte, è l'olio extravergine d'oliva, per esempio. Per i latticini dipende anche quelli come vengono trattati, voi magari lo sapete anche meglio di me, anche lì c'è il rischio di denaturare,
sì, sì,
di sostanze.
Sì, la denaturazione delle proteine e anche i livelli.
Solo, anche il lattosio, tutti gli, sì, zuccheri, tutti i processi di caramellizzazione.
Più in generale in altre cose, i probiotici in alcune cose vengono distrutti col calore, con altre cose. Quindi io, sai, stare attenti alla preparazione degli alimenti è fondamentale. Per chi mangia, conoscerlo. E per chi li prepara, stare attenti a come vengono preparati.
Assolutamente.
Assolutamente vero. Quindi molto interessante l'intervento, si è capito moltissimo. Abbiamo capito che le diete devono essere bilanciate non solo per atleti, ma anche per persone comunque non diciamo che vogliono mettersi in forma. Ci sono, puoi anche effettuare alcuni cambi a seconda della tua dieta, a seconda delle tue scelte, della tua religione o quant'altro, e soprattutto, ragazzi, stare attenti a quello che mangiate, ma anche alle dosi che al dosaggio che assumete. Ho detto, detta così sembra che devono prendere qualcos'altro.
No, sono reso, no, è vero, quando, io mi metto a ridere perché mi dicono, quando le persone dicono da quando ho smesso di mangiare carboidrati e pasta mi sento molto più leggero. Mi detto, ma quanto ne mangiavi di pasta? Ma ne mangerò, avrei mangiato 100, 120, 140 grammi di pasta. Io ho detto, ma guarda che non era la pasta che ti faceva sentire pesante.
Era il
dosaggio.
Era
la quantità. Era la quantità. Che ti faceva sentire,
guarda,
pesante.
Guarda, noi ti faccio un po' ridere. Noi abbiamo fatto questa stessa domanda a nostra nonna. Ti diciamo solo che io e mio fratello siamo originari della zona del Salento. Siamo vicino di Taviano, vicino a Gallipoli.
Io di Matino, siamo a due.
Di Matino, oddio.
Perfetto, perfetto, magari organizziamo qualche incontro.
Quando volete, quest'estate.
No, ti stavo dicendo, noi abbiamo fatto questa stessa domanda a nostra nonna. Noi sappiamo bene o male che la porzione giusta per un piatto di pasta dovrebbero essere dai 60 massimo 80 grammi di pasta.
Sì, per uno sportivo può arrivare a 100.
Per uno sportivo può anche arrivare a 100, però in genere è più o meno in questa fascia. La risposta di nostra nonna è stata: quantitativo minimo 125-150 grammi a persona.
Vabbè, la nonna.
La nonna. la risposta, però la risposta era, era scontata. È la nonna.
Va bene, a questo punto andiamo.
Allora, in... ricordiamoci una cosa: le nonne giù nella pasta ci mettevano un sacco di verdure, perché giù ne usano un sacco, ci mettevano un sacco di legumi. Perché ricordatevi che laggiù era pieno di legumi, cioè un tempo è vero che si facevano sti piattoni giganti di pasta.
Però ti duravano tutta la giornata. Ti duravano tutta la giornata.
No, ma soprattutto era piatto unico, quindi dovevi fare un misto di tante cose e la pasta ti serviva per legare il tutto molto spesso, anzi quasi.
Questo è anche, questa è anche una bella cosa che potrebbe farci creare una puntata sulla tradizione della cucina italiana.
Potremmo pensarci. Abbiamo una serie di pool vuoti.
Sono nate delle idee.
Vabbè, ogni puntata Agronauta nascono idee per ogni puntata. Abbiamo talmente tante idee per le puntate.
Questo è bello.
È il bello di andare sempre avanti a far cose nuove.
Questo è bello. Sì. Questo è bello. Bene.
Andiamo un attimo in pausa musicale prima di ritornare all'ultimo blocco della serata, dove faremo delle domande un pochino particolari al nostro
e
Roberto.
Chi ci ascolta da molto tempo sa benissimo
di quali domande stiamo parlando. Ma prima andiamo in pausa con i Queen con
Tanto
Bicycle
saluto
Race.
Sami,
non salutare Bicycle Race.
Sami,
sì, sì, lui.
Ciao Sami.
Queen con Bicycle Race.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
Say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.
All I wanna do is
Ed eccoci tornati. Siamo all'ultimo blocco di questa puntata e come tradizione agronauta, la nostra tradizione prevede delle domande scomode al nostro ospite. In questo caso, Roberto, ti tocca purtroppo. Si tratta di
due, tre domande al massimo a cui tu devi dare una risposta il più...
quella che secondo te è la più giusta.
Ok, ma quindi ci sono risposte multiple?
Sì, c'è una può sì. esserci una libera interpretazione delle domande, delle risposte.
Ok.
Allora.
Sono pronto, mi piace questa cosa, vai.
Ok.
Che figura fatto.
La prima domanda arriva dalla sezione Lupulus in tabula. Allora.
C'è Camporella.
Sì. Camporella la teniamo come ultima di solito, però...
Ok, ok.
Allora, Lupulus in tabula in vino publicitas.
Sì.
Allora, quanti anni avrebbe il vino più antico mai rinvenuto?
Ma secondo me, pensarci magari, che ne so, perché l'hanno trovato nelle piramidi, io sapevo che hanno trovato dell'olio in alcune anfore sotto il mare che aveva migliaia di anni, almeno un paio di migliaia di anni, e l'olio era ancora buono dentro le anfore.
Cavolo, ma ti...
sigillavano alla grande.
Sigillavano alla grande questi egizi, prima le mummie, poi l'olio. Cavolo, sigillavano proprio bene.
Quindi,
questa cosa dell'olio non la sapevo.
Secondo me il vino era una cosa usata anche prima di avanti Cristo, ed è una cosa che era anche abbastanza facile. Posso sparare, vado sui 3.000-4.000 anni?
No, devi andare ancora prima, perché il vino più antico mai rinvenuto è di 8, è stato datato a 8.000 anni prima della nascita di Cristo. Sempre all'interno di alcune non piramidi, all'interno della valle dei re in Egitto. Comunque,
quindi hai fatto bene a pensare all'Egitto, hai fatto bene a pensare così lontano, ma non ti sei spinto abbastanza indietro. Vabbè, è solo una questione di numeri, però il tuo ragionamento è stato molto molto azzeccato. È stato molto azzeccato.
Allora,
io ho pensato alle piramidi perché deve essere di sicuro un posto fresco e asciutto, e comunque con l'umidità, cioè con il buio della piramide, e dentro la piramide è freddo anche se fuori,
sì.
Quindi ho pensato
è una bellissima potesse... La piramide è la cantina perfetta.
Infatti,
è la cantina perfetta.
È stata una cantina antica, mi è venuta la piramide.
Questo è un ottimo ragionamento. Questo,
sì, sì.
Questo vuol dire usare la testa.
L'unica persona che si è avvicinata molto, comunque, l'altra persona che si è avvicinata molto a questa risposta è stato al lato B a Milano, in un locale in zona Garibaldi, e ha affermato attorno ai, anche lui, 3.000-2.000 avanti Cristo. Sono pochi, tanti invece credono che sia un'invenzione molto recente, attorno all'anno 1000, al 1000-1500 avanti Cristo.
No, ma la fermentazione c'era da un bel
fermentazione
po'.
Cioè, molto.
Sì, sì, consideriamo che la prima bevanda alcolica che sia mai stata creata è l'idromele, dato che semplicemente acqua, miele lasciavano fermentare.
Esatto.
Allora, a questo punto passiamo alla seconda domanda. La facciamo sulla sezione È tutto un magna magna.
Okay.
La domanda è la seguente. Che cos'è il burro chiarificato?
Dovrebbe essere il burro... Allora, intanto viene, questo burro viene scaldato e viene tolto... Viene scaldato a bagnomaria, gli vengono tolte... Credo le proteine, quel poco di proteine che ci sono, che si chiede una schiuma sopra, e viene tolta questa schiuma con una schiumarola. Dovrebbe essere quello.
Il burro chiarificato è un burro privo di acqua. O meglio...
Ah sì, no, ok, non di proteine, di acqua.
No,
vero?
Di acqua.
Perché il burro, un prodotto per essere chiamato burro, deve avere almeno un 82% di lipidi al suo interno. Il burro chiarificato è un burro... che è stato ulteriormente lavorato, a cui poi è stato addizionata dell'altra crema di latte, che è la parte lipidica, poi subiti tutti i processi di burrificazione, zanguatura, eccetera,
per ottenere un burro il cui livello di lipidi è prossimo al 99,9%.
E tu sai come si chiama questo burro al 99,9%?
Burro chiarificato, burro anidro.
Bravissimo. E da cosa lo ottieni questo burro anidro?
Da altro burro.
Come si chiama questo altro burro?
Ragazzi, io vorrei dirvi, vorrei, non vorrei essere... Però guardate che anche le proteine vengono tolte.
Sì, 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 sì. Sì, sì, no, quello naturalmente, quello naturalmente, perché...
È per... la schiumetta quella che si crea sopra, io ho fatto il cuoco per anni.
Sì, 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 per raggiungere il, appunto quella percentuale vai a togliere acqua, ma soprattutto, ma anche proteine e il restante delle sostanze, perché sennò...
Come ben sappiamo, quando si estrae la crema attraverso centrifugazione o comunque anche affioramento naturale, i lipidi, essendo delle molecole molto grosse per la legge di Stokes, tendono ad andare verso l'alto molto velocemente, tendono a portarsi appresso molte altre sostanze, tra cui proteine. Sia caseine che sieroproteine.
Le caseiniche
toglie sia l'acqua che le proteine.
Sì,
sì.
Sì, sì.
Perché ricordiamo, molta gente non lo sa, perché la gente pensa che il burro sia più calorico dell'olio, invece sfatiamo un'altra credenza, che l'olio, ecco, è più calorico del burro, proprio per questa percentuale circa del 10% di acqua che rimane e che a differenza dell'olio che non ha acqua, gli dà questo 10% in meno di valore calorico.
Poi cambia anche la tipologia di lipidi al suo interno.
Questa cosa, sai cosa mi fa venire in mente? Mythbusters.
Urca.
Mythbusters mi fa venire in mente. Quindi è sfatato. Sì, mito sfatato.
Sì, questa credenza che l'olio sia meno calorico del burro è... Cioè, quando faccio questa domanda ci cascano tutti. Quindi
è solo che la gente, quando sente, che altro ricollega il quantitativo di calorie maggiori perché il burro contiene grassi saturi. Diciamo che cade molto facilmente in questo tranello, perché collega il grasso saturo è più calorico, mi dà più calorie.
E no, invece la quantità di calorie è uguale.
Esatto.
Esatto,
cambia la tipologia dei lipidi.
Sì.
Bene. Giacomo, a te l'ultima domanda.
Allora, l'ultima domanda, dato che hai voluto scegliere Camporella Forever, la faremo su Camporella Forever.
Io mi aspettavo in un cambio all'ultimo.
No. Allora,
colpo di teatro.
Questa è una domanda in realtà tecnica, che pochi sanno. Ogni quanto figlia un coniglio?
Questa ogni quanto figlia un coniglio?
Questa è molto tecnica,
Mi sembrava che la gestazione fosse tipo di 2 mesi, ma forse mi sbaglio. Ogni quanto figlia?
Sì.
Avrei detto tipo 3 mesi?
No, il coniglio figlia una volta al mese.
Addirittura una volta al mese?
Una volta al mese. Questo è tipico dei roditori, dato che sono naturalmente come classe... prede ambite da moltissimi altri animali, allora per mantenere intatta la specie tendono a figliare molto frequentemente, con numeri molto elevati di neonati al parto.
Poi anche per questa cosa i livelli proteici, lipidici del latte di questi roditori a percentuali completamente diverse rispetto al latte vaccino o al latte umano. Infatti, per crescere prima ha bisogno di un quantitativo di grassi maggiore a livello percentuale.
Anche di zuccheri iniziali.
Anche di zuccheri iniziali.
Ma questa cosa è interessante, perché non ci avevo pensato. Bene, bene. Allora no, prenderemo latte.
Infatti, per crescere prima, ad esempio, un topo, non mi ricordo bene quanto fosse la tempistica che lui ha per raddoppiare il proprio peso corporeo, ma è
brevissima, un paio di giorni, 3-4 giorni nemmeno.
Un bambino ci impiega quant'era? 145 giorni per raddoppiare il suo peso corporeo. Mi sembra mezzo anno, 6 mesi circa. Un topo
qualche giorno.
Questi animali hanno sviluppato proprio
nel tempo una capacità di svilupparsi molto velocemente.
A questo punto direi, Roberto, noi ti ringraziamo, ma vogliamo ringraziarti con un'ultima domanda, sempre da Camporella Forever. Questa invece è molto facile. È molto facile. È una domanda che abbiamo fatto al Big Bang Sound di Nerviano quest'estate. Ti dico subito, okay, questa domanda parte un agronauta, e qui mi imbarazza dirlo, un agronauta non la sapeva, tutti dal pubblico, ma gente anche che era in condizioni pietose,
esatto,
ha saputo quindi rispondere in maniera precisa.
Ho già capito qual è la domanda.
Quando, se vuoi, mi tiro giù una birra da un litro, così almeno
per metterti alla prova.
La domanda è la seguente: quanto dura l'orgasmo in un suino?
Attenzione,
tutti lo sapevano?
Tutti, tranne un agronauta.
Ma io sapevo che tipo, io sapevo una cosa che durasse tipo, no, mi ricordavo un minuto, perché pensavo all'idea di, non lo so, cioè un minuto, immaginare un orgasmo di un minuto finito uno è stravolto, però non è già un minuto, secondo me è tantissimo. Avrei risposto un minuto perché era quello che mi veniva in mente, però oddio, non oddio, ne ho la più pallida idea. No,
un minuto.
Mi spiace dirti, ma il suino è il campione, perché
è il campione per eccellenza in tempistica.
L'orgasmo vuol dire la durata proprio dell'orgasmo.
Sì, del sì, 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 sì. Dura 30 minuti.
Vabbè, voglio rinascere maiale. No?
Chiunque mi sa vorrebbe rinascere un giorno maiale.
Sì, ma devi essere uno che viene trattato molto bene, perché sennò...
Ho capito, non so... ma, allora, cioè, ma poi c'ho le flebo accanto.
sì. Guarda, mi sorprende perché hai risposto così bene a tutte le domande tecniche,
cotato,
tranne quella del suino, dove tutti...
ma è questa la... E secondo me è questa la cosa bella, che è una domanda a cui sanno rispondere tutti. Non è una domanda che in realtà...
sai cosa?
Può far capire com'è il livello medio di conoscenza. Invece ha domande...
Sì, 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 è una cosa più da gossip. È una cosa che uno senti, ti fai una risata e ti rimane in testa così.
Detto questo, Roberto, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Ti auguriamo una...
Grazie a voi, ragazzi, per l'intervista. Mi ha fatto molto piacere. Cioè, è un programma che avevo già visto l'anno scorso. Avevo visto le domande che vi facevano in diretta. E anche c'era tanta gente che è in diretta. Tra cui vorrei salutare la Marta Pavolini, che vi ha fatto una domanda l'anno scorso in diretta, che è una mia amica.
Anche nostra, Marta, grande Marta. Va bene, allora, noi ti ringraziamo ancora, ci risentiamo a breve. Detto questo, grazie, buona serata. Ragazzi. Ciao.
Ciao.
Io adesso andrò a cercare un maiale su internet e vedrò.
Va bene.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao, buona serata.
Grazie.
Buona serata, ciao.
Ciao.
Allora, signore e signori, siamo... Gil, giunti al termine di questa puntata degli agronauti.
Diciamo che abbiamo concluso questa puntata con una... Abbiamo appreso ancora un pochino di più e ci siamo fatti la risata alla fine, dai. Abbiamo un po' alleggerito il tutto.
Ho partecipato a manifestazioni.
Mi mancava.
La soddisfazione dell'animale.
Va bene, detto questi...
Questi.
Gli agronauti vi salutano e vi augurano una buona serata.
Scasca, buona serata!
Agronauti, il programma più manzo di Radio Statale.